Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa questa mattina del 7 marzo del 2024. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali del giornale. Pros docimo Dieco, buongiorno a te e Alessandro e a tutti quanti quelli che stanno iniziando a seguire questa mattina la rassegna stampa. Zelensky sfugge alla morte, il titolo della prima pagina del Corriere della Sera e di tanti altri giornali, e devo dire che il titolo, come direbbe qualcuno che scriveva molto meglio di me, è davvero esagerato, nel senso che è vero che Zelensky sfugge alla morte, ma possiamo dire che questo avvenga tutti i giorni, visto dove si trova e visto la guerra che sta combattendo e visto che Putin non è esattamente una sorella carmelitana. Ma quello che è avvenuto ieri è che sarebbe, secondo le ricostruzioni di ieri, di oggi, dei giornali, sarebbe arrivato un missile a 150 metri dal convoglio presidenziale in cui c'era lui e il presidente, il premier greco Mitsotakis. Poi dopo, però, andando a leggere gli stessi giornali, Corriere della Sera, si viene a scoprire che non c'era contemporaneità, il missile era caduto a 500-800 metri e gli stessi fonti ufficiali di Kiev negano che ci fosse alcun rischio diretto per il convoglio presidenziale. Poco conta, ma certo è che il tour a Kiev e a Odessa non deve essere certamente una passeggiata di salute. E su questo tutti i giornali ovviamente parlano, così come tutti i giornali oggi parlano, senza secondo me dare il sufficiente risalto a quello che è successo nel Mar Rosso, dove noi abbiamo appena deciso, in maniera unanime praticamente in Parlamento, di andare in missione. Un missile, non un drone, un missile è stato lanciato, dopo però averli avvertiti, a una nave cargo greca che peraltro batteva una bandiera delle Barbados, greci, Barbados, cioè c'entra un cazzo Gaza qua, quello che c'è mentre che si vuole fare male da parte degli sciiti Houthi, si vuole fare male all'Occidente e quindi bene facciamo ad armiarci, a mandare le navi, a fare la guerra contro chi vorrebbe la nostra distruzione. Il missile è arrivato su questa nave, che oggi è alla deriva ed è stata completamente abbandonata. Ci sono tre marinai morti e cinque feriti. I marinai morti nel Mar Rosso non sono una notizia degna, non gliene fotte assolutamente niente a nessuno, perché non sono, sono dalla parte sbagliata, cioè dalla parte dell'Occidente. E su questo però permettetemi di aprire, permettetemi, è quella solita frase retorica della minchia che dicono i giornalisti che poi si permettono di fare quello che vogliono, no? Quando tu intervisti qualcuno, mi faccia dire, e glielo stai dicendo, permettimi di dire, e te l'ho sempre dato solo il permesso, quindi scusatemi se ho usato questa retorica di merda come intercalare. Allora, il punto fondamentale è che ci sono una serie di articoli stupendi oggi che vi segnalo. Il primo è quello di Costanza Esclapon sul Riformista e Dio benedica il Riformista per quanto durerà, per me non tanto, anzi già si sa che non durerà per tanto, con direttore Andrea Ruggeri, senza Renzi, senza quelle pencolamenti a sinistra politicamente tremebondi che c'aveva prima il giornale con Renzi. Quando vedi Esclapon e Ruggeri, beh, diceva, vabbè, ragazzi, ma è peccato che il Riformista non dura un po' più lungo così, perché oggi l'Esclapon fa tutta una dissertazione su il fatto che tutte che queste donne italiane si indignano per le violenze, per gli stupri, ma tutte zitte per il 7 ottobre e per i rapiti che continuano a essere rapiti. E l'altra cosa molto divertente è tutta questa polemica contro i bimbi che sono stati allevati alla cultura TikTok, che vanno in piazza convinti che sia un TikTok, ma in realtà in piazza non si menano i poliziotti, e che manifestano dunque propal, e che rappresentano, scrive la Esclapone in un pezzo lungo, forse un po' troppo lungo, beh, insomma, per i miei gusti, che la mattina devo leggere 1000 articoli, beh, insomma, dice, e con questa intuizione, secondo me, geniale Costanza, dice, beh, si tratta di una primavera araba in Occidente. Voi dite, esagera l'Esclapon, sta dicendo una cosa esagerata, che sia una primavera araba in Occidente, calcolate che la primavera araba inventata da Obama e all'epoca i francesi in Medio Oriente creò il casino di cui oggi noi tutti quanti paghiamo le conseguenze. La primavera araba in Occidente è un'esagerazione dell'Esclapon? Non direi. Perché oggi basta andare a vedere sulla prima pagina del Corriere della Sera il pezzo di Cazzullo, che è titolato e mi aveva portato a pensare che Cazzullo avesse fatto un pezzo per me interessante e condivisibile, e cioè, adesso ve lo leggo esattamente il titolo, Croce sulla cupola. L'errore di abolire la croce. Poi dopo, se leggete il pezzo di Cazzullo, è soltanto una manifestazione della sua grandissima conoscenza storica, ma opinioni, soprattutto quando si tratta di opinioni controcorrente, contro woke, contro liberal, contro sinistra, opinioni di Cazzullo pari a zero. Quello che succede e che Cazzullo ci spiega sul suo giornale e che dà il senso di questa primavera araba d'Occidente di cui parla l'Esclapon, che nella manifestazione delle Olimpiadi del 2020, 24, non mi ricordo quanto cavolo sono, a Parigi, hanno fatto una grafica, hanno fatto una locandina pubblicitaria in cui c'è Desinvalides, il palazzo storico che ben conoscete tutti quanti voi che siete stati a Parigi, e nella torre degli Invalides non c'è più la croce, ma una guglia. Hanno tolto la croce agli Invalides e hanno messo una guglia. E Cazzullo dice, si chiede retoricamente nelle prime righe, si tratta semplicemente di woke culture o si rispetto di tutti quelli che verranno a Parigi? Già porsi questa domanda è una gigantesca cazzata. Voi pensate che si possa cancellare la storia in virtù di un maggiore atteggiamento di apertura per gli altri? Pensate che Cazzullo risponda affermativamente a questa domanda? No, fa come solito il cazzullismo, cioè viene. Che è una nuova forma di mielismo per diventare direttori di Repubblica. È imbarazzante, nel senso che, ragazzi, qui non è che si può discutere. Togliere la croce a un monumento, togliere la croce a un monumento e concludere il pezzo dicendo, sperando che ci siano le sinagoghe, ci siano le moschee, ci siano le church, le chiese, vuol dire buttarle in vacca, non avere il coraggio di dire che togliere una croce da quella cazzo degli Invalides è uno stupro di gruppo. È come lo stupro del 7 ottobre nei confronti della nostra cultura, ovviamente, per cui chi si macchia di questo stupro è un pavido. Siamo morti. Togliere quella croce vuol dire uccidere l'Occidente. Non c'è bisogno di essere cattolici, non cattolici, cristiani, non cristiani. Vuol dire negare le nostre radici e noi siamo le nostre radici. Cosa che è evidente a tutti, ma evidentemente non ha la forza Cazzullo di poterlo dire sulla prima pagina del Corriere della Sera. Lo dice Giubilei molto bene, non c'è luogo migliore per osservare il tramonto dell'Occidente proprio a Parigi ed ha perfettamente ragione, così come ha perfettamente ragione la Esclapon. È una cosa, è quasi umiliante dover spiegare per quale motivo è ridicolo non avere quella croce e fare un manifesto senza quella croce. Guardate che è molto peggio di quanto fanno quelle squadre di calcio che tolgono la croce dalle loro magliette nei vecchi simboli perché prendono miliardi, perché almeno lì si vendono agli arabi, qui manco si vendono agli arabi, agli integralisti, qua neanche si vendono, qua noi ci autocensuriamo, siamo delle merde e i francesi mi stupisco come riescano a essere così imbarazzantemente vittime di questa cultura. Nel frattempo, voglio dire, oggi non può mancare la ricottina di Londra, perché dovete sapere che Caterina Sofici, ex caporedattore culturale del Il Giornale, grazie a Maurizio Belpietro, con cui aveva un grande rapporto, la signora che si è presentata, si è trasferita a Londra, è diventata la principessa del politicamente corretto. La principessa del politicamente corretto alza il ditino contro quello che aveva scritto ieri Lucietta Scarafia, pezzo favoloso ieri sulla stampa di Lucietta Scarafia, in cui diceva: guardate che il femminismo sta morendo, ci stiamo occupando di tante altre cose, ma non più delle vere temi del femminismo. È finito sotto il calcagno della cultura woke, per cui tutto è minoranza e le donne, in realtà, che sono ancora minoranza, vengono considerate meno importanti. E lei invece ci spiega una cosa, la Sofici oggi, è stupenda, è la cultura della ricottina di Londra, cioè vi ricorderete che la Sofici spiegò che l'inflazione era altissima a Londra e Londra sarebbe morta, mentre l'Europa, secondo lei, stava bene. Lei vive a Londra perché le ricottine nel suo supermercato diventavano troppo care. Il punto fondamentale è che oggi ci spiega che il femminismo è vivo e vegeto per le panchine rosse, per le scarpette rosse. Sono una cosa nuova. Oggi esiste il cyberfemminismo. L'Occidente è morto. Chiaramente morto, cioè non è che ci sono dubbi sul fatto che sia morto l'Occidente, bisogna capire chi ci può dare una mano. Lo è Trump? Boh, io non lo so. Comunque, quello che dicono oggi tutti quanti i giornali è che ha stravinto il Super Tuesday ieri insieme a Biden, Biden per i democratici e invece Trump per i repubblicani sono le nomination per le primarie del Partito Repubblicano e del Partito Democratico. E ha perso Trump solo nel Vermont, ma ha il 73,6% dei delegati e soprattutto si è dimessa la sua si è cancellata, non corre più la sua avversaria Haley. Biden ha perso a Samoa. Non è divertente che abbia perso a Samoa perché poi infine dicono i giornali ha preso tre delegati, sia il democratico sia lui, sia lo sconosciuto suo oppositore a Samoa, ma perché in America esiste questa circoscrizione elettorale nel Pacifico di quattro isolotti che sono sotto il dominio americano e che si chiamano Samoa, e lì in realtà su 44.000 persone hanno votato in 90, quindi capirete che cazzo di titolo è sui giornali: ha perso a Samoa Biden. Non ha perso per niente, ma è molto divertente comunque il concetto di Samoa. Grazie intanto Elisabetta Toffi per la tua generosa come si chiama, donazione. Ma non posso non salutare Roberta Radegonda, buongiorno a te e per tua donazione. L'altra cosa divertente è che Lutfak oggi sul giornale dice: Trump, dopo la decisione della Corte Costituzionale all'unanimità di riammetterlo alla gara elettorale e dire che è compatibile con la presidenza degli Stati Uniti, beh, insomma, soprattutto perché è stato fatto all'unanimità e hanno votato per lui, dice Lutfak, anche i giudici di sinistra, liberi. Beh, insomma, dà il senso di come in realtà oggi Trump sia molto più forte di quanto noi si immagini. E l'unico serio opposizione sarebbe stata giudiziaria, ma non c'è. Andiamo sulle cose di casa nostra, ovviamente non se ne può non parlare, riguardano questa vicenda di dossier, cioè 800 politici, 800 personaggi che sono stati intercettati nelle loro operazioni finanziarie. Insomma, ieri però il capo della Direzione Nazionale Antimafia, che si chiama Melillo, che è stato capo di gabinetto peraltro di un ministro di sinistra come Orlando, che è certamente non un amico di questo governo, che è capo della Direzione Nazionale Antimafia, quindi esattamente del luogo da cui sono partiti questi dossier, dice: beh, ma insomma, questo della Guardia di Finanza che ha fatto tutti questi spionaggi non può essere l'azione di un singolo. E dice anche di più: gigantesco mercato clandestino di informazioni riservate e la convergenza sulla parte politica dell'attuale maggioranza. Cioè, Melillo dice sostanzialmente: hanno beccato solo quelli di destra e ci deve essere un mandante. Punto, chiuso. E non è che lo dice un giornalista, non lo dico io a Quarta Repubblica, lo dice il capo della procura, dove, dal cui ufficio sono partite queste cartacce. Straordinario. Ovviamente vai a leggere il fatto e ti dice che Melillo lo fa contro Cafiero De Raho, il suo predecessore in quella procura, esattamente grazie al quale è nato questo accentramento di poteri, e il miglior modo per evitare i ricatti, ci spiega Travaglio, è comportarsi bene, male non fare, paura non avere. Cioè, questo è il principio straordinario, che è una stronzata, perché male non ha fatto Crosetto a fare attività, diciamo, di consulenza. Quelle attività di consulenza sono diventate, secondo queste informazioni totalmente riservate che nessuno avrebbe dovuto avere, il cuore pulsante, proprio perché nessuno ce l'ha, del conflitto di interessi che loro attribuiscono, quelli del domani, a Crosetto. Insomma, questa idea del male non fare, paura non avere, in Italia è una stronzata che tutti quanti voi ben conoscete, ma è anche il principio sbagliato. Io, se voglio avere male non fare, paura non avere, non vuol dire che tu possa mettere in piazza tutti gli affari miei, tutti i soldi miei, tutti i redditi miei, tutti i comportamenti miei. È talmente facile da capire che soltanto dalle parti del fatto, che sono delle specie di Savonarola della giustizia, non si capisce. La Meloni ieri incontra la polizia e i sindacati di polizia, si dice preoccupata del clima che c'è in questo momento, e fa bene soprattutto in vista del G7. Marco Toneatto, super super regalo di Marco Toneatto, ti ringrazio per il tuo generoso aiuto. Travaglio tuta gold, Ricciardi patetico ieri sera Porta a Porta, non l'ho visto. Sosteniamo il ministro Crosetto, dice Silvana, Partito Democratico, Democratica Partita. Benedetta che mi dice: ma la tanta sbandierata privacy è, se va a farsi fottere. Borsa ai massimi, dice il Sole 24 Ore, in ben 18 mercati finanziari si è ai massimi, e Piazza Affari però è ai massimi dal 2008, non diciamo di sempre. Dice Luciano Cappato: Nicola, idea per lo shop cappellini con scritta a fuera, invece che la zuppa di porro i cappellini devono avere scritto a fuera. Beh, insomma, può essere. Daily Mail di oggi celebrano, si fa per dire perché ci sono tante voci contrastanti, il premier inglese Sunak, che ha deciso un nuovo taglio dei contributi previdenziali dal 10 all'8%. e per i dipendenti, ma anche per i self-employed inglesi, il che vuol dire che ci sarà un costo, un risparmio per gli inglesi dipendenti autonomi di 900 sterline all'anno e questo costerà allo Stato 10 miliardi. Come titola oggi Sole 24 Ore, prima delle elezioni, questi tagliano le tasse. Noi ancora stiamo qua pensando a fare il trick e track, ma loro d'altronde sono fuori dall'Europa, fuori dall'euro, possono fare un po' come pare loro e comunque questa cosa dice anche i sondaggi, non è che sono convinti che abbia tutti quegli effetti elettorali che ci si attende. Le tasse non si tagliano alla fine delle proprie legislature, ma si tagliano all'inizio. Primo piccolo consiglio non richiesto alla nostra Premier Meloni e al suo governo: se le tagli all'inizio, il dispiegamento degli effetti positivi del taglio delle tasse avrà effetto anche alla fine della legislatura. Nick, quando verrò a Roma, passo a trovarti, gli studi Mediaset. È un po' complicato a Mediaset. Vai con le agendine, Andrea Arnaboldi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti voi. Devo partire e quindi io vi saluto e vi do appuntamento sul sito nicolaporo.it, shop.nicolaporo.it. Per chi volesse abbonarsi a Instagram, qualche contenuto, diciamo, riservato soltanto agli abbonati. Ciao.